Allora, continuiamo con la lezione 4, in cui eravamo rimasti alla slide numero 15 del file Lezioni plasticità neurale. Dunque, la slide numero 15, vedete che c'è scritto le regole della plasticità sinattica. Andiamo velocemente alla 16, che ci fa capire un po' meglio cosa si intende, cioè che tipo di proprietà deve avere l'attività elettrica affinché parta un processo di plasticità. Allora, esiste il cosiddetto meccanismo hebbiano, che viene da Donald Hebb, che sostanzialmente presuppone questo, cioè che se una assone, una sinapsi, no, ha la parte presinattica attiva in maniera simultanea con l'elemento postsinattico, e se questo successo di coattivazione, no, se ogni volta che il presinattico si attiva, il postsinattico si attiva, e questa, diciamo, coincidenza viene ripetuta più volte, allora abbiamo che questa via andrà incontro a un potenziamento. Viceversa, se il terminale presinattico si attiva, ma invece il neurone postsinattico si attiva debolmente, allora ci sarà una rimozione, una depressione. Vi ricordate, come abbiamo visto nel file precedente, no? LTP oppure LTD. Quindi quello che è importante sembrerebbe essere la correlazione tra attività presinattica e attività postsinattica. Quindi, in definitiva, un messaggio che passa nella via neurale e che è capace di attivare efficacemente il neurone postsinattico è un messaggio evidentemente importante, un messaggio forte, che quindi viene ad essere potenziato per il futuro. Mentre invece se un certo messaggio in realtà non attiva molto il neurone postsinattico, perché non l'attiva? Potrebbe essere che quando c'è questo messaggio il neurone postsinattico sia inibito. Oppure potrebbe essere che è attiva solo una fibra, non c'è una somma con l'attività di altre fibre. Mentre magari, no, nel caso precedente, se tanti assoni sono attivi insieme, il postsinattico si attiva molto, no? Perché il postsinattico ha la capacità di sommare le risposte. Quindi diciamo, se invece la nostra assone A si attiva, ma il postsinattico non si attiva, appunto, pure perché è inibito, andrà incontro a depressione. Per capire meglio, un esempio di questo, andiamo alla diapositiva 17 velocemente, ma saltiamo subito alla 18, dove si parla di memorie emotive, ovvero diciamo associazioni. Questa è una memoria associativa per cui un certo stimolo, che viene definito lo stimolo neutro, non condizionato, uno stimolo che di per sé non farebbe niente di male, però se associato temporalmente, cioè avviene in coincidenza con uno shock, cosa succede? Che lo stimolo non condizionato, quello neutrale, per il fatto di essere, diciamo, associato a uno invece negativo, una scossa elettrica, un dolore, improvvisamente evoca le stesse risposte, dopo che si è realizzata l'associazione, evoca le stesse risposte allo stimolo non condizionato. Quindi, per esempio, se io ho un suono, non avrò nessuna paura. Però se il suono mi avvisa che sto per prendere una scossa, all'inizio dovrò formare l'associazione, capirlo, impararlo. Però poi dopo avrò paura anche sentendo solo il suono, anche se la scossa non mi arriva, perché sarò lì che dico, però se c'è questo suono, ora mi arriva la scossa. Una struttura fondamentale per questo apprendimento della memoria emotiva, memoria di paura in questo caso, è l'amigdala, questa struttura cerebrale. Questa struttura riceve informazione anche sensoriale, però naturalmente non è una struttura puramente sensoriale. E per esempio noi andiamo a vedere qui se fate l'animazione della diapositiva 18, vedete, no, che se c'è un forte rumore, un rumore fastidioso, Vedete che l'amigdala si accende, no? Nel grafico, nell'immagine a destra, vedete questo cerchiettino che è ripieno di pixel rossi. Questo è un esperimento di imaging e ci dice che l'amigdala si è attivata col forte rumore. Se vado avanti col suono di moderata intensità, l'amigdala praticamente non si attiva più perché il soggetto percepisce il suono, quindi dal punto di vista sensoriale lo sente, ma non è fastidioso, quindi non c'ha una reazione emotiva. Però se questo suono di moderata intensità era stato precedentemente associato ad una scossa, quindi a uno stimolo avversivo, si può vedere che stavolta abbiamo che l'amigdala si attiva anche per un suono di moderata intensità. Quindi quello che è importante è la simultaneità, no? Un po' come diceva Hebb. Se lo stimolo suono avviene contemporaneamente, in sincronia, in correlazione con l'arrivo della scossa, la via che porta l'informazione relativa al suono verrà potenziata e darà una risposta dell'amigdala maggiore, no? Quindi, normalmente la via mi dà una piccola risposta dell'amigdala. Ma se il suono è stato associato alla scossa, dà una risposta maggiore. E come mai dà una risposta maggiore? Perché c'è stato un fenomeno di plasticità sinaptica. E quindi vedete nella diapositiva numero 19 viene proprio spiegato questo fenomeno. Ci deve essere una contingenza temporale, una simultaneità tra l'arrivo della scossa e l'arrivo del suono. Quindi qui si vede molto bene come un fenomeno di plasticità sinaptica in un neurone specifico del circuito cambia poi le risposte comportamentali del soggetto. E notate che queste nuove emotive possono durare anche mesi, quindi le cambia anche in modo permanente. E questa è la diapositiva 20. Andiamo pure alla 21, che ci dice che sostanzialmente cioè non è che questo fenomeno è limitato solo all'amigdala, è presente per esempio anche nell'ippocampo, quando per elaborare per esempio una navigazione spaziale in un ambiente. E quindi diciamo nel cervelletto per un'abilità motoria. Quindi insomma, se noi impariamo qualcosa di qualsiasi tipo, da qualche parte è cambiata qualche sinapsi. Andiamo alla diapositiva 22. E appunto, addirittura che sia un apprendimento motorio, che sia un canto di Divina Commedia, i fenomeni di base biologici sono gli stessi. La differenza è che magari avvengono in zone diverse o circuiti diversi. Vediamo la diapositiva 23 che ci fa vedere un cartoon del meccanismo Hebbiano, no? Dove si vede sulla sinistra il neurone che riceve tre assoni. Ipotetici, diciamo, di neuroni presinattici attivi sincronamente, no? Vedete che le barrette nere che mostrano la potenza di azione sono in sincronia, mentre i neuroni presinattici asincroni, quelli sotto, i due sotto, non riescono a dare, non sono, diciamo, in sincronia con gli altri, no? Cioè i tre sono attivi insieme e gli altri non sono attivi quando sono attivi i tre in alto. E quindi che succede? I tre che sono attivi sincronamente soddisfano il principio di Hebb e si potenziano. Vedete, a destra addirittura hanno fatto una sinapsi in più, mentre quelli attivi asincronamente si deprimono. Andiamo alla 24 che ci fa vedere come in effetti il principio di Hebb è seguito dai fenomeni dell'LTP. Per esempio, andiamo alla diapositiva 25, se si vede che se c'è una stimolazione debole, quindi che non attiva così fortemente il postsinaptico, nel grafico in alto si vede, no, dove c'è il numero 1 avviene questa stimolazione ad alta frequenza, però non così alta, diciamo debole, e si vede che c'è un potenziamento ma che poi torna alla linea di base. Se invece nel grafico sotto erano stati somministrati più stimoli ad alta frequenza, avremo un LTP che a questo punto rimane nel tempo. Vedete che rimane alta per più tempo. Andiamo alla diapositiva 26, un'altra prova del fenomeno hebbiano deriva dal fatto che se io posso indurre l'LTP anche in un altro modo, ovvero posso dare, invece che una stimolazione ad alta frequenza, posso dare al mio assone presinaptico una stimolazione a bassa frequenza, quindi uno stimolo ogni tanto. Normalmente questo non fa niente, no? Però se ogni volta che do uno stimolo all'assone presinaptico, simultaneamente, forzatamente depolarizzo il neurone postsinaptico, cioè c'è un accoppiamento tra presinattico e postsinattico, a forza di ripetere questo accoppiamento, la via che era stata attivata in maniera sincrona si potenzia. Ma questo proprio è un esperimento che verifica in maniera proprio aderente all'ipotesi di Hell. Do uno stimolo al presinattico. Se lo stimolo è simultaneo a uno stimolo al postsinattico, che pure do, quindi do due stimoli, uno al pre e uno al post, insieme, a forza di ripetere questa associazione, ci sarà il potenziamento. In effetti, questi studi hanno mostrato che quindi che l'LTP effettivamente seguiva la regola di Hebb. Naturalmente, l'LTP ha delle proprietà, è specifica, cioè se la mia via ha questo tipo di attività, questa si potenzia. Però tutti gli altri assoni che afferiscono anche allo stesso neurone non si potenziano. È solo per la via che era attiva. Poi, naturalmente, siccome bisogna superare una certa soglia di attivazione, cioè ci vuole una certa forza nella stimolazione, per uno stimolo debole non c'è. Cioè abbiamo l'associatività. Cioè, se lo stimolo è debole, l'unico modo che ha per potenziarsi è se è sincrono con l'attivazione del postsinattico. Quindi, per esempio, può anche succedere che una via di per sé dà una risposta molto piccola. Come prima, no? Al suono debole, l'amigdala, il neurone dell'amigdala risponde pochissimo al suono debole. Però, se il suono debole casca sempre quando arriva attraverso degli altri assoni, un forte stimolo, quello del dolore, allora il neurone postsinattico somma l'attivazione derivante dal dolore con l'attivazione derivante dal suono, e dà una forte risposta. E allora guardate, lo stimolo debole si trova a essere in sincronia con una forte risposta del postsinattico. Quindi si realizza il principio di Hebb, eppure la sua attività era debole, beneficia del fatto che ci sia un'associazione con uno stimolo forte. Ecco perché quindi l'LTP è associativa. E poi appunto è cooperativa perché servono più fibre, diciamo, per riuscire, c'è cioè una scarica che deve essere di una certa entità per riuscire a indurre. Allora, come viene messo in atto il processo dell'LTP? Abbiamo visto le regole di induzione, ora vediamo le regole di attuazione del potenziamento. Allora, ci vuole innanzitutto qualcuno, diciamo, qualcosa che si renda conto, come dire, che rilevi il fatto che l'elemento presinattico era stato coattivo insieme al postsinattico. Come fa a accorgersi nella cellula che c'è stata sia l'attivazione pre che quella post? Lo fa grazie, per esempio, a un recettore per il glutammato di tipo particolare che è il recettore di tipo NMDA. Il suo nome deriva dal fatto che lega l'NMDA. Perché è, come dice la slide 27, perché è l'elemento rivelatore della correlazione? Perché praticamente è un recettore che è sia ligando dipendente, sia però voltaggio dipendente. Quindi la sua ligando dipendenza lo farà aprire solo se il presinattico è attivo. Benissimo. Però non basta per il recettore NMDA. Per aprirsi ha anche bisogno che il neurone postsinattico sia depolarizzato. Allora ha bisogno di due condizioni. A, la presenza del trasmettitore. B, la depolarizzazione del postsinattico. Quindi, sostanzialmente, si aprirà solo se sono vere due condizioni, che il presinattico è attivo simultaneamente al postsinattico. Quindi vedete com'è un perfetto rivelatore della correlazione. Quando si apre, questo recettore NMDA è un recettore canale. Quindi quando si apre farà passare poi degli ioni particolari che daranno luogo al fenomeno dell'LTP o anche a quello dell'LTD a seconda di specifiche condizioni che vedremo in seguito. Comunque attiverà la plessità sinaptica. Naturalmente, se andiamo alla diapositiva 28, è chiaro che se per esempio il neurone postsinattico è inibito, e quindi l'importanza della circuiteria inibitoria, se il neurone postsinattico è inibito, è chiaro che non ci sarà la depolarizzazione e il recettore NMDA non si aprirà. Quindi, se anche la cellula ricevesse l'ingresso del suono, poi magari anche la scossa, però contemporaneamente un'inibizione, non avremmo la forte depolarizzazione del postsinattico necessaria per sbloccare, diciamo, il recettore NMDA. Quindi l'importanza del circuito inibitorio. Andiamo alla diapositiva 29, che è il passo 2 della plasticità. Cioè ci si domanda, ma d'accordo, abbiamo visto che il recettore NMDA si apre solo se sono verificate le condizioni di Hebb. Ma una volta che è aperto, che succede? Beh, il recettore NMDA ha una particolarità che fa entrare, oltre al sodio, anche lo ione calcio. Lo ione calcio è uno ione molto particolare perché ha la capacità di, diciamo, di attivare determinate proteine importanti per la segnalazione intracellulare, varie chinasi, che sono calcio dipendenti. E che quindi possono attivarsi solo quando c'è stata l'attivazione dell'NMDA. Quindi vedete la cascata, no? Correlazione di attività, apertura dell'NMDA, entrata di calcio, attivazione delle chinasi. E le chinasi cosa fanno? Hanno vari effetti. Per esempio, un primo effetto possono agire proprio localmente alla sinapsi e far sì, per esempio, che ci siano più recettori per i neurotrasmettitori e quindi magari al prossimo rilascio di trasmettitore la risposta sarà maggiore perché ci saranno più recettori. Vediamo per esempio nella slide 30 questo fenomeno, no? Abbiamo, vedete sulla sinistra la situazione prima dell'LTP e sulla destra ciò che succede dopo. E si vede che praticamente quando c'è il fenomeno del potenziamento, quei rettangolini blu che rappresenterebbero i vari recettori vengono a essere inseriti sulla membrana. Questa è una plasticità puramente funzionale, no? Vedete, la sinapsi è sempre la stessa, vengono inseriti più canali. Grazie a chi? Grazie al signaling intracellulare, alle chinasi calcio dipendenti. Andiamo alla diapositiva 31 e questi fenomeni, è importante sottolinea che sono fenomeni locali, sinapsi per sinapsi, il cosiddetto synaptic tagging, per marcare una sinapsi. Solo quella che deve essere potenziata deve mettere più recettori in membrana, non le altre, se no si potenzierebbe un po' tutto, non ci sarebbe specificità. E quindi questi fenomeni sono locali. Andiamo alla 32, però se questo potenziamento deve mantenersi a lungo termine, occorre che questa plasticità in qualche modo, noi diciamo, si consolidi, cioè rimanga potenziato, la sinapsi non perda questi recettori che aveva messo nel giro magari di un'ora e si ritorni tutto come era alla baseline, deve rimanere potenziata per tanto tempo. E gli esperimenti hanno mostrato che per rimanere potenziata nel tanto tempo, per consolidare quindi il potenziamento, occorre la produzione di nuove proteine, cioè non basta semplicemente mettere più recettori in membrana, bisogna produrne di nuovi, bisogna produrre anche altri fattori. Tant'è vero che c'è addirittura l'attivazione della trascrizione genica. Quindi occorre che ci siano degli mRNA che sono prodotti, che magari vengono trasportati alle sinapsi e che possano produrre proteine ottimali per il potenziamento. E con questo finisco quest'altro pezzettino per non fare file troppo grossi, sono arrivato alla diapositiva 33.